Riprendiamo con la relazione del professor Massimo Raveri e però prima di dare la parola al professor Raveri vi ricordo che al termine di queste due relazioni e del dibattito e della cena c'è alle 20:30 un incontro di musica all'Auditorium Santa Margherita. Giovanni De Zorzi, esempi musicali, penso anche che li commenterà.
Sì.
Insomma, è uno di quegli incontri da non perdere. Parlerà del suono del linguaggio dell'assente,
Dell'assoluto.
dell'assoluto, scusate. L'assoluto comunque era sempre stato
È proprio assente.
assente. Sembra di non aver fatto un grande errore.
No,
Avrei dovuto portare gli occhiali, invece come al solito li ho dimenticati. Vi dicevo che appunto adesso c'è la relazione del professor Massimo Raveri e anche per lui ho preparato una brevissima nota bibliografica, anche se appunto una vecchia conoscenza. Raveri è professore ordinario di religioni e filosofia dell'Asia orientale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Antropologo, si è specializzato nello studio delle religioni presso le università di Kyoto e di Oxford. A partire dal 1976, per diversi anni, ha svolto le sue ricerche sul campo in Giappone, studiando le tradizioni ascetiche del buddismo esoterico, le concezioni della morte e dell'immortalità e ultimamente i nuovi movimenti religiosi nella società contemporanea. Tra le sue molte pubblicazioni ricordo alcuni titoli che mi hanno particolarmente incuriosita. Ci conosciamo da sempre, però ci leggiamo poco, almeno io. Mi dispiace questa cosa perché i titoli sono stimolanti. Il pensiero giapponese classico, pubblicato nel 2014 presso Einaudi, Sentieri dell'illuminazione, Il giardino zen e la meditazione sul paradiso, edito nel 2009 da Pace Future Edizioni, e Verso l'altro, le religioni dal conflitto al dialogo, uscito per i tipi della Marsiglia nel 2006. Il professor Raveri ci parlerà di vedere l'immagine o pronunciare il nome, i sensi dell'assoluto.
Grazie Isabella, grazie, buongiorno a tutti, vedo fra voi dei visi amici, mi è caro, vi saluto e vi ringrazio di essere venuti, questo è un bellissimo convegno di voci incrociate. Io vorrei portare la nostra riflessione adesso su quella che fu una disputa teoretica del Giappone tra il XII e il XIII secolo, che sfocia in una lotta micidiale, cattiva, sanguinaria, incentrata su un tema apparentemente neutro, altamente erudito, ma le parti in gioco sapevano che le implicazioni del vittorioso sarebbero state determinanti per la totale sconfitta dell'altro. Il dibattito non avrebbe fatto prigionieri, se ne resero conto. Siamo in ambito religioso e i morti ci furono monaci spretati, monaci executed, monaci uccisi, monaci perseguitati. Ma in questa lotta, che vi dico fu dura, emersero dei maestri di un grande coraggio spirituale, di un azzardo che ancora adesso parla al Giappone contemporaneo. Al centro è il tema della pronuncia del nome, la pronuncia del nome di Dio, la pronuncia del nome del Buddha. E si era formato, è bene che noi capiamo, prima che cominciamo a capire le mosse dei due contendenti, si deve capire qual era il mondo religioso del Giappone di allora, per capire la violenza della reazione. Perché questo mondo viene attaccato. Nell'undicesimo secolo si è formato un'episteme che viene chiamata la Chemnitzer episteme, un'episteme omogenea, gestita da un discorso esoterico-tantrico. Infatti mi dispiace non ci sia stato, non siamo riusciti a trovare un relatore che abbia parlato del rapporto nella dottrina tantrica fra linguaggio e verità assoluta, perché è l'unica corrente che sostiene che tutto l'universo è l'assoluto, le forme dell'universo sono la verità assoluta, ma fin qui era un'affermazione che già Mahayana aveva fatto, e l'hanno citata ieri, è tratta dal Sutta del Loto, le forme sono il vacuo, la vacuità sono le forme, questo ormai l'avevano accettato. Quello che dice il tantrismo, e voi sentite il coraggio di tutta una nuova filosofia, è che questa verità assoluta che viene rappresentata da Nichiren-Rai, da Mahavairocana, dal Buddha assoluto, parla, ci cerca. Hoshin Senpo vuol dire che predica, ma non nel senso che indica la verità. No, quello avrebbero detto, lo diceva già il Sutta del Loto, è un mezzuccio, è una verità parziale, è un linguaggio parziale, il linguaggio umano è relativo, non dà la perfetta conoscenza. No, il buddismo tantrico sostiene che il Dharmakaya, cioè la perfezione della verità, parla con altri linguaggi, sono dei linguaggi misterici, e li condensa in tre misteri che poi, tra parentesi, rimandano ai primi Veda, cioè il mistero del corpo, della voce e della mente, che erano nei Veda i fattori che portavano Samsara. Il buddismo esoterico li trasforma, così come trasforma le passioni in illuminazione, le trasforma in una via di salvezza. Quindi il problema non è di incomunicabilità. L'assoluto comunica, si dice, ma di riuscire a capire come, le forme con cui si dice. E sono le tre forme, le mudra, cioè le posizioni segrete del corpo, i mantra, sono le vibrazioni sonore, le sillabe sonore e i mandala, che sono delle raffigurazioni degli stati della mente. Sono i tre misteri, il maestro guida l'iniziato e solo l'iniziato a percorsi graduali a vivere in sé ritualmente i tre misteri del mandala, del mudra e del rana, con una conoscenza che diventa una conoscenza perfetta, perché il linguaggio è la verità ed è una verità che dà potere, è una verità che modifica il mondo, che è performativa. Di qui il fatto che la elite intellettuale, l'elite potere, capisce al volo che un'alleanza è fatale fra l'esoterismo tantrico e i templi tantrici, che donano la bisceca, cioè l'iniziazione alla nobiltà di corte, e trova così una legittimazione definitiva sul loro potere sul mondo. E il riconoscimento è reciproco. Questa episteme rimane. È tutta incentrata su un senso, sulla visione. Notate che i maestri buddisti sono sempre stati diffidenti della visione, non hanno mai creduto fino in fondo. Il buddismo all'inizio era iconico, non ce lo dimentichiamo, rifiutava le immagini, ma capiscono perché sono diffidenti, perché capiscono il potere di veridicità della visione. Ho visto, ho capito, ha un'immediatezza di comprensione che è difficile da disattivare, è potente, ma proprio perché è potente ne hanno timore, perché è potente perché vede Samsara, perché dà una veridicità a un'illusione. Quindi da una parte devono utilizzarla, perché sanno che se utilizzano le immagini del Buddha e dei Bodhisattva hanno una potenza di convincimento, ma d'altra parte hanno pericolo, perché questa stessa utilizzo immagini può sfuggire e andare in una direzione a dare una connotazione di veridicità a una situazione che è sostanzialmente illusoria. Quindi da qui uno sforzo semiotico rigoroso, accanito, per controllare le immagini, e cioè di rendere il più astratte possibile, cioè il meno concrete possibile, e riempirle di significati minuti e ortodossi, fino alla puntualizzazione del colore, della posizione delle mani, dei fiori. Tutto deve dire in modo che non possa sfuggire nulla. Quando inizia la crisi? Ma la crisi inizia in sordina, non la capisco. Inizia da tre sutra, cioè da tre testi che sono probabilmente del primo, secondo secolo, nascono nel Gandhara, nascono nel centro Asia, e sono a loro modo francamente decisamente innovativi, ma non se ne rendono conto. Tra parentesi, la bellezza della tradizione buddista è che molti maestri capiscono la dirompenza, soprattutto i maestri cinesi, la dirompenza di questi tre sutra, che non sono ortodossi, ma non li bruciano, li accettano nel canone, pensando che possono, anche nella loro diversità, dire e aprire la mente ad altri percorsi. E questo è tutto lo splendore della ermeneutica buddista, così disponibile a sentire che una diversità di approccio, di via, può essere induttiva di un accrescimento della mia via personale. Questo è il sutra del loto, lo aveva già detto. Quali sono? Sono tre. Il Kamuryo Jukyo, il Sukhavati Vyuha Sutra, piccolo, breve, un testo brevissimo. Il Daimuryo Jukyo, il grande Sukhavati, lo steso. E poi alla fine l'Amida Kyo, che è un testo, il Sutra della Meditazione, lo sentirete spesso citare, è molto amato. Sono dei testi visionari. Sono dei testi visionari che non hanno al centro Shakyamuni, il Buddha. Hanno al centro un Buddha sconosciuto, che viene chiamato Amitayus, cioè della vita eterna, o Amitava, della luce infinita. Le influenze zoroastriane del centro della Persia sono assolutamente evidenti. È un testo religioso, tutto sommato, che è una visione di un paradiso con Dio, e acquisisce le parole solo buddiste, ma sostanzialmente la visione è una visione mistica che viene dal centro Asia. Però la parte interessante è che nel grande Sukhavati il Buddha fa 48 voti, e sarà questo il gioco, saranno su questi voti che combatteranno, perché i più importanti sono il 17, 18, 19, 20, sono qua. L'idea è che il Buddha fa voto di salvare tutti gli esseri senzienti che lo contempleranno con fede pura, meditando su di lui e pronunciando il suo nome, quindi abbina questo. Il Muryo Jukyo è esteso, è molto più severo, e dice solo gli eletti, solo gli iniziati possono essere guidati, e stabilisce 13 stadi di meditazione per arrivare fino alla contemplazione con fede pura. Ricordiamoci questo termine, fede pura sarà il vero problema. Di seguito loro danno una definizione di pratica che verrà chiamata in Cina e in Giappone Nyenfo o Nembutsu. Non era una pratica indiana, è una pratica che nasce nel contesto dell'Asia orientale, e cioè consiste nel vedere l'immagine del Buddha, meditare su di lui e pronunciare Namu Amida Butsu, vuol dire io invoco il nome di Amida, Amida è il Buddha. Nell'ottavo secolo cominciano a leggerlo in Giappone. Lo leggono con lo schema tantrico. Chikou, per esempio, che è un monaco Tendai, disegna il paradiso di Amida, così come glielo descrivono il piccolo e il grande Sukhavati Sutra. Ma lo disegna come un mandala, non capendo che sta disegnando due cose che non possono stare insieme. c'è un misunderstanding che alla fine esploderà, perché il mandala è una descrizione iconografica completa e precisa di tutti gli stati della mente, dal più infimo fino alla Buddhità. Mentre invece il psicomandala, anche se ha la struttura, voi li vedete, sono sostanzialmente gli stessi, utilizza gli stessi colori, eccetera, è una realtà altra, è il paradiso, è un'utopia, è una realtà spirituale già perfetta. Non ci sono gli stati inferiori della mente, quindi è facile che diventi poi alla fine un distacco fra una visione che dice tutto il mondo è mente illuminata, il tantrismo, o un altro dice no, c'è un mondo che qui non appare nemmeno perché non è illuminato, e poi c'è la visione perfetta, ma questa visione perfetta non ci appartiene, è un altro mondo, un'altra dimensione. Ma quell'epoca non lo capivano perché non avevano gli occhi per capirlo, il levismo esoterica era troppo forte. Difatti il Nin, che un secolo dopo torna dalla Cina, che è un monaco tantrico, Tendai tantrico, costruisce una tecnica meditativa che è il Jogyo Zammai, che è molto bella, cioè crea una sala, immaginate una sala praticamente tutta d'oro, perché è disegnato tutto il disegno del paradiso del Sukhavati. Al centro della sala la statua di Amida, naturalmente splendente d'oro, perché l'oro è il materiale dell'eternità, non si corrompe, è la luce, quindi è ovvio che Amida sia d'oro, e per 90 giorni il monaco, perché siamo di fronte a pratiche monastiche, gira intorno alla statua guardando ora il paradiso, ora il Buddha. Si parla di fede, sì, ma è inteso come un processo di sapienza. Questo vorrei che fosse chiaro. La chiave è lì. La chiave per essere salvati è perché nel sutra è detto ci si salva con la fede pura. Però in questo momento la fede pura io la raggiungo perché credo in tutto quello che il sutra mi ha detto, in tutti i particolari. È un credere nelle cose, nella dottrina, è una fede dogmatica. Per quello deve essere estremamente ortodossa. Però è già velata da una tristezza, e voi lo vedete quando ne parlano. Questa stanza, questa sala di meditazione è davvero un altro mondo, e queste pratiche cominciano a essere velate da un che di nostalgia. Sono belle, è un esoterismo che per la prima volta acquisisce una valenza che non è solo semanticamente corretta, cioè i colori hanno precisi significati, le posizioni hanno precisi significati e basta. No, acquista una valenza estetica, sentimentale, altri sensi cominciano a essere coinvolti, e c'è un senso di una utopia irrimediabilmente quasi perduta. Si fa largo l'idea che questo mondo sta finendo, che la fine del mondo, la fine della legge c'è, e quello diventa non una proiezione del presente come è il buddismo tantrico, tu sei salvo qui in questo momento, ma sta diventando una nostalgia di un ritorno in un paradiso in cui forse non riusciremo ad arrivare. Ed è in questo periodo che nasce la pratica della buona morte, e si diffonde sempre fra i ceti, siamo sui ceti di nobiltà, eccetera, e viene dal Daimoryoku, sempre da questi sutra, li stanno scavando. E qua si dicono, quando noi possiamo essere salvi, se in questa vita tutto sta degenerando, il paese era in guerra, eccetera, al momento della morte, quindi al momento della morte bisogna essere preparati. E distinguono tre fasi, tre possibilità, sempre tutte giocate sulla vista, che è sempre molto interessante. La prima è, se il discepolo, perché siamo in un ambito monastico, ha una fede pura data da una meditazione profonda, da una tecnica meditativa di grande maestro, al momento della morte il Buddha Amida gli verrà di fronte nella sua presenza vera, spirituale. Non è una visione, è vero, è lui che viene, che scende giù e ti porta in paradiso. Quindi abbiamo un abbinamento fra una sapienza profonda e lo svelamento della realtà al momento della morte. Se invece le tecniche meditative, la tua mente non è così forte, lui ti appare in visione ma da sveglio. In visione ma da sveglio. Non parlano di incubi, parlano di visione. Di lui, e difatti avremo tutta un'iconografia del Buddha che ti appare. Se invece la tua fede, cioè la tua sapienza e la tua capacità meditativa non è così forte, ma almeno l'hai desiderato o hai cercato, il Buddha ti appare negli incubi della tua agonia sotto forma di sogno, ma già diventiamo in una dimensione di realtà, non sei sicuro di essere salvato. E poi avviene la svolta. La svolta sono l'inizio delle ostilità, hanno un anno, c'è una data, 985. Un monaco, un bravo monaco, assolutamente ignaro di quello che stava combinando, si chiama Genshin, scrive un libro che è un successo strepitoso, Lojo Yoshu, in cui lui si è ritirato in un abbandonato il tempio delle Ryakuji, è in un piccolo solitario tempio di una grande scuola molto potente, quindi rinuncia ai poteri monastici, si ritira e scrive degli incubi dell'inferno buddista, dell'angoscia del samsara e del paradiso, e distingue tutte, ma è un proprio monaco, fa bene il suo compito, analizza bene il daimon yujukyo, lo stabilisce i gradi di meditazione, eccetera. Fin qui tutto va bene. Ma a un certo punto dice, ma ci sono due strade. La prima la chiama Shodomon, la via della sapienza, quella per i monaci, quella per i grandi meditativi, quella per noi. Ma viviamo in un'epoca di degenerazione del Dharma, cioè in cui la fine del mondo è vicina, in cui non tutti possono avere quella forza che hanno i monaci. Ed esiste, e lo chiama il Jodomon, la porta della terra pura, la via della terra pura, che è basata sulla pronuncia del nome. Non c'è più la meditazione, dice solo la pronuncia del nome. E rilegge in un'altra chiave il 18° voto del sutra. E ve lo leggo. Se gli esseri senzienti di tutti gli altri mondi, questo è Amida, dopo aver udito il mio nome, desiderano rinascere nella mia terra, cioè nel mio paradiso, se con questa intenzione compiono azioni meritorie, rinasceranno nel mio regno. E vi rinasceranno persino coloro che con fede pura avranno pronunciato il mio nome anche solo una volta. Era stato detto centinaia di migliaia di volte, ma non aveva detto. Adesso questo piccolo passaggio dice perché Genshin relativizza l'esoterismo tantrico. Questo è il primo attacco. L'esoterismo tantrico era onnicomprensivo, è una dottrina che non accetta nessuna alterità. Tutta la realtà è interpretabile in chiave esoterica. Tutte le novità che vengono possono essere rimpresentate, rielaborate per quello che sì, apparentemente non dicono, ma in realtà segretamente dicono. Quindi un sistema onnicomprensivo, un sistema totalizzante. E voi mi insegnate che un sistema totalizzante non accetta l'alterità, non la può accettare. Ma Genshin nella sua innocenza sente i tempi e compara le due vie come se fossero uguali. Mentre prima uno diceva sì, è un supporto alla meditazione, Namo Amida Butsu, mi aiuta a concentrare. La cantavano addirittura perché era un ritmo che aiutava nella meditazione, ma non lo è più. Questo è il primo attacco fondamentale. Rompe una diga. Lui non se ne rende conto. e cioè pone questa possibilità di un'altra modalità di salvezza, che esclude radicalmente tutta la fede, tutti i riti, tutta la sapienza. Chi lo capisce è un monocotendai, lui gli arriva sopra immediatamente. Sapete quando un maestro sentite li precede? E notate, da un punto di vista personale, era un uomo veramente angosciato. Ho studiato la sua vita, sono tutti maestri angosciati dal fatto che stanno innescando un processo ideologico che intravedono giusto, che sanno giusto, ma che lui le conseguenze le vedremo, gli sfuggono dalle mani, ne hanno paura, eppure continuano, nessuno di loro rinuncerà, non va avanti, verrà esiliato, verrà perseguitato, però rimane sulle sue posizioni e scrive: l'atto che libera e che veramente ti salva è semplicemente invocare il nome di Amida. Genshin, quando ha detto esiste un'altra via, toccava delle corde sensibili, perché pronunciare il nome si richiamava tutta una tradizione sciamanica che c'era prima, che del Giappone, come ci ha spiegato Tatsuma, è ancora viva. Se voi ricordate l'intervento, il bel intervento di Padoan oggi, la prima frase che lo sciamano dice in trance è il nome del Dio che lo possiede. Quindi quando un monaco dice la pronuncia del nome, richiamava tutta la tradizione estatica di possedere il nome di Dio, vuol dire possedere la natura di Dio. Non era dire un nome, se si piacere mi chiamo Massimo Ravel, no. Possedere il nome di Dio voleva dire averlo, stabilire un rapporto diretto al di là della sapienza, immediato, intuitivo. Questa è la forza che dà Onen, e Onen sostiene la pratica, non ti ferma solo a dire che la pratica è alternativa, ci va giù duro e dice è l'unica pratica che si salva. Nei tempi di degenerazione dell'alma la sapienza non ha nessun senso. La pratica superiore alle altre, tutte le altre, sono prive di senso. Senju Nembutsu vuol dire che solo la recitazione del nome è la pratica che ti salva, e ovviamente la fede. È un attacco, è l'accusa che aveva un fondo di ragione, perché in quei tempi i riti esoterici erano elaborati, barocchi, pesanti, erano di una elite di iniziati, e lentamente è la voce che grida il re nudo, è la voce che in quel periodo di disastro dice: tutti questi riti non hanno più senso, non dicono più, e aveva ragione. Il mondo buddista si era impoverito in un discorso rituale che non riusciva più a dire un messaggio autentico di salvezza. E ciò che salva per Honen è il legame diretto e personale fra la fede, e vedremo poi cosa intendo, la fede vera e la compassione del Buddha Amida. Una misericordia grande, luminosa, inesauribile, di una divinità, lasciamo dire di un Buddha Dio, perché c'era questa immagine, Buddha in paradiso, che segue tutti e che cerca soprattutto gli umili. Amida scrive: Amida salva tutti perché ha preso a cuore il destino degli illusi. Spesso voi vedete il termine dei sinners, dei peccatori, a me non piace usare questo termine, è una cattiva traduzione. Perché non sono peccatori, in linguaggio buddista sono gli illusi. Sono gli illusi degli ultimi, e aggiunge di tutti quelli che i Buddha hanno dimenticato. Stupendo, siete stati dimenticati da Dio, però c'è un Dio che non vi ha dimenticato e a cui voi potete. E scrive: dal momento che Amida ha fatto il voto specialmente per gli illusi, cioè per i cattivi, per i trasgressori del Dharma, ogni illuso che pronunci con fede il nome di Amida è salvato, proprio perché è illuso. Sentite l'azzardo religioso che ha. Questo è il mistero del voto. Colui che è nato in una famiglia di guerrieri non deve assolutamente dubitare, nemmeno in sogno, che l'intonare il nome di Amida non lo salvi. La salvezza per chi ha fede e invoca il sacro nome è certa, anche se muore sul campo di battaglia. Qui lui tocca un argomento assolutamente decisivo che lo rende in quel momento vittorioso. Lui gioca una mossa molto giusta, cioè dice la cosa giusta al momento giusto. Perché? Perché in quel momento il Giappone era dilaniato dalla guerra civile e emergeva una nuova classe sociale, i guerrieri, i bushi, che non era mai stata riconosciuta, ma che prende definitivamente il potere di fatto, ma non è legittimata. La legittimazione che veniva alla corte, all'imperatore, era una legittimazione religiosa. Avevano la viscica, erano illuminati perché avevano la capacità dell'esoterismo tantico, erano degli iniziati. E questi invece sono dei peccatori, perché nella tradizione buddista loro avevano scelto di uccidere. Quindi per definizione il loro dovere, l'essere sociale, nascevano da famiglie di bushi. Non potevano non schierarsi e andare a combattere. Avrebbero perso l'onore, non si... era il loro dovere. Quindi avevano un dovere morale della società di andare a combattere, a uccidere e uscire uccisi. E dall'altra parte quello stesso dovere sociale li condannava a ritornare sul sale. Non avevano autorità spirituale, in un mondo con cui l'autorità spirituale significava una legittimazione dell'autorità politica. Honen gli dice: no, va bene, ma tu nel momento della morte, se con fede pura pronunci il nome di Amida, in nome della fede, non della sapienza, tutto cambia. Gli prospetta una nuova teologia che, tra parentesi, ho trovato in altre correnti religiose. La teologia della salvezza all'ultimo momento, come se il momento della morte fosse il momento realmente decisivo di salvarsi o no. Cioè non è importante quello che tu hai fatto, questo gli dice Onen, non è importante quello che tu hai fatto nella vita precedente, cioè durante tutta la vita, ma quel momento è decisivo. E gli aggiunge una cosa che ai guerrieri suona come finalmente diranno di lui: tu sei il Buddha che va all'inferno. Stupendo di dire a un maestro: tu sei un bodhisattva che scese dall'inferno, perché loro erano nell'inferno. E trovano un bodhisattva che gli dice: no, perché se in quel momento, quell'istante di tensione terribile, tu hai davanti un guerriero, ti sta ammazzando, tutta la tua energia di concentrazione mentale, tu pronunci quel nome, perché tutto è giocato sulla pronuncia, tu hai un attimo di fede totale dato da quel momento terribile e inaudito in cui vedi la morte e tutto ti si parla davanti, la tua vita, e lo sai che fra 3 secondi tu sei morto. E se tu hai un atto di fede, quel guerriero che ti sta uccidendo è il Buddha che ti sta salvando. Si trasforma la tua immagine e tu vedi che quello che ti sta uccidendo in realtà ha innescato il meccanismo, si è trasformato nel Buddha che ti porta nel suo paradiso. Oden capiva una bellissima visione, ma aveva dei risvolti che Onen intuisce e ne ha paura. Difatti ai suoi allievi dice: non diramate, non dite quanto ho scritto, lo tiene segreto. Povero Onen, non capiva niente, dava dei testi che erano dirompenti, innovativi, a dei giovani monaci in quell'epoca. Era come dire: tenete la luce, tenetela in un cassetto. Questi lo andavano a dire a tutti. Qual era la difficoltà che trova Onen? Le conseguenze, perché quando voi dite che tutto si gioca al momento della morte recitando il nome con fede pura, vuol dire che voi legittimate, e difatti lo capirono, qualsiasi azione amorale. Intanto, che senso ha il bene e il male? Che senso ha la legge rispetto alla fede? Nulla, perché la fede prevale sulla legge. E la legge mi ha guidato, e addirittura la legge può essere stata antitetica alla fede. È proprio la legge morale del bene e del male, che mi ha guidato fin qua. La legge che mi ha detto di fare il guerriero, le norme etiche, ma io le riesco a superare in base a un atto di fede. Quindi si crearono dei movimenti ribellistici totalmente al di fuori del mondo monastico, che rinnovavano il pensiero religioso in base a un atteggiamento di totale anarchia, totale libertà da qualsiasi vincolo etico. Trovo la reazione delle scuole buddiste non si fece certo attendere. Era una lotta, voi lo capite, era una lotta mortale. Stava attaccando il senso stesso della pratica monastica. Che senso se vinceva la sua idea? E la sua idea stava vincendo, perché i Bushi si convertì. Io ricordo l'episodio, lui lo scrive, Kujō Kanezane era un grande, potente uomo politico di Kyoto e viene a sapere che il figlio di Taidan, Kiyomori, è passato due volte a Nara, ha bruciato tutti i templi, ha massacrato tutti centinaia di monaci, e lui sente che la fine del mondo è venuta. E lui, il grande potente, va in segreto di notte a trovare questo monaco eretico che era già isolato, eccetera, e gli dice: parlami della salvezza, della tua salvezza. Va da lui perché secondo lui è davvero arrivata la fine del mondo e l'unica speranza ormai è quella. Quindi è un quadro estremamente contrastato, ma le gerarchie ecclesiastiche non accettano di vedere contestato il loro, alla radice, la legittimazione del loro potere, perché si tratta di potere politico, non solo il potere religioso. Il dare la iniziazione a un nobile vuol dire garantirgli il potere, ed era un dare e avere, non potevano accettarlo. Difatti lo odiano. Mi dispiace dirlo, abbiamo un sogno del mondo buddista che è un mondo molto pacato, pacifista, ed e lo è, con delle fasi di una violenza incredibile. Pensate che nel 1226 lui Konen è già morto e dei monaci invadono il tempio dove era sepolto, bruciano tutte le matrici dei suoi testi e portano via le ceneri dalla tomba, profanano la tomba. C'era in questo gesto per me un odio pari alla paura che avevano di perdere, perché la battaglia si stava irreversibilmente perdendo. Chi reagisce in questo gioco in modo molto più astuto sono i monaci Shingon, praticamente uno, Kakuban. Lui ha un atteggiamento molto astuto, lui capisce benissimo che la lotta è perduta, ma non ci vuole poco. Che cosa fa? Cerca di addomesticare il messaggio di Konen con una tecnica molto interessante. Lui è un tantrico, non c'è nessun dubbio, verrà anche lui perseguitato, perché anche lui è un trasgressore, fonda di fatto. Lui fonda quella che si chiama la Himitsu Nembutsu. Lui parte da un'idea e dice: amici miei, il Buddha Amida è uguale ai tre Buddha, e fa parte della Buddha, è solo una faccia di un triplice corpo del Buddha, il Nirmanakaya, il Sambhogakaya e il Dharmakaya. E cioè c'è Shakyamuni, che è la Buddhità che si è manifestata nel mondo, Amida è la Buddhità che si manifesta nell'Empireo, Dainichi è la Buddhità perfetta. Ma tutti e tre sono buddhità. Quindi, se noi recitiamo il nome di Amida, Namo Amida Butsu, questo è un mantra. Se noi camminiamo, viviamo, tutto il nostro camminare, vivere, eccetera, in quotidianità, diventa un mudra, e le nostre visioni del paradiso sono i mandala. È tirata. E lui lo sa, ma deve cedere qualche cosa, no? Questo è facile. E lui cede in un modo molto giusto, molto astuto, molto intelligente. Siamo di fronte a battaglie ideologiche sofisticate, tutte giocate sul linguaggio. E lui dice: sì, ci sono i tre misteri, ma uno è il vero mistero, il mistero della voce, guarda che caso, il Nembutsu. Cioè accetta la posizione contraria, che Nembutsu era l'unica pratica, la recitazione del nome, ma la rende esoterica, cosa che non era. e fa di Namo Amida Butsu, che era una frase che volutamente la voleva esoterica, tutti possono dire il nome di Amida, ma è una pratica esoterica in cui Namu Amida vuol dire, voleva dire nel linguaggio esoterico, Namu sono i primi due bodhisattva intorno al mandala, al centro del mandala c'è A, che è la di Amida, ma è anche la A, scusate, la A della Ajikan, la A che simboleggia il mantra, che simboleggia dai 10 ignorai, questa nella tradizione. Perché la A? Perché racchiudeva la A, è la prima lettera dell'alfabeto sanscrito, che è l'alfabeto della sapienza e della perfezione. A è l'alfa privativo, è la negazione, Atman, Anatman, quindi è l'inizio e la fine, è l'affermazione e la negazione ed è la continuità, perché non c'è parola sanscrita, che sono le parole del Buddha, che non abbia una A, quindi è la continuità. Lui, questo era la alfa di Ami, di Dainichi, del Dharma, e lui dice, ma no, è la alfa di Amida. Sentite come converte, sta cercando di convertire, concede, cioè si concentra tutto sul Nembutsu, ne capisce la forza, ma la lotta è di riportarla in quello che non era, cioè riportarla nella legge, riportarla nelle istituzioni, e riporta la partita sulla buona morte. Non poteva non farlo, perché il gioco era lì. Il gioco non era nella vita, il gioco è di dire tu in ogni caso, con un gesto, con la pronuncia del nome, nel momento della morte ti salvi. E lui prepara, elabora un rito per la buona morte del guerriero, in cui lui vede il guerriero che giace e quattro suoi amici che si mettono a testa, piedi e fianchi, e Namu Amida sono i quattro. Lui ricostruisce un mandala intorno al morente che diventa al centro l'immagine, la realtà di Dainichi che vive, riporta dalla voce, riporta all'immagine, l'immagine semantica di costruzione di uno spazio in cui al centro c'è il morente, così controlla una via di sapienza, torna a controllare il momento della morte. Molti dei discepoli di Honen si convertiranno a questo, perché sapete, le minacce erano terribili e l'idea di poter almeno salvare un'idea e rientrare in una norma monastica non era difficile da accettare. Tutto sommato, quasi tutti i discepoli di Honen lo tradiscono, tranne uno che si chiamava Shinran. Io ho una grande ammirazione per il suo coraggio, perché lui fu spietato, essere spietato in Giappone all'epoca voleva dire essere un fuoricasta, e lui fece di questo suo condanna, di questa sua crisi, l'opportunità di un cambiamento radicale. Non posso, adesso non l'abbiamo visto perché mi avvio alla fine, ma voglio soffermarmi sul coraggio, sulla coerenza, sull'intelligenza di questi maestri. Shinran, nel fondo della sua più nera disperazione, era veramente disperato quando lo mandano in Kansai, tutto della sua vita. E lui era un seguace di Onen, viene punito per quello. E lui vede da lontano qual è la strategia delle due parti in opposizione, e aveva ragione. Da una parte c'è, da parte tantrica, sentitelo, un'estrema fiducia nelle possibilità della mente e della sapienza dell'uomo. Il linguaggio poteva dire la verità assoluta. C'è una sostanziale fiducia nella capacità della mente dell'uomo di raggiungere la verità assoluta. Non è facile per un filosofo dire le mie parole sono la verità, al massimo ti indicano la verità, ma qui diciamo sono, e io sono padrone dell'assoluto. Sentite la forza di questo, sentite l'aggressività, lui la sente, la potenza sul mondo, perché questa verità è performativa. Io guarisco, io cambio le sorti del mondo perché lo conosco, perché sono Dainichi, La vecchio è il vecchio mangiare la mela e avere la sapienza ed essere come Dio. E dall'altra parte lui vede invece una via di debolezza, rinuncia alla sapienza, rinuncia alla ritualità, una via di umiltà, e quella lui la porta alle estreme conseguenze. Come? Semplicemente con un rigore, con una che fa quasi impressione, lui rinuncia a qualsiasi pratica religiosa, totale. Non vuole nemmeno più pregare, non vuole nemmeno più dire i sutra. Ce lo scrive, va in un villaggio, lui è povero con i poveri, va in un villaggio dove trova morte di fame, e come monaco si mette a monaco spretato, ma continuava a essere monaco, si chiamava Crapa Pelata, si chiamava con un nickname, si scriveva Dotoku Shinran, lo scemo, lo stupido Shinran, Crapa Pelata. Il pretaccio, il pretaccione stupido. E lui va e gli viene da dire i sutra, e poi si ferma e dice: io non posso nulla, nulla. È solo qualsiasi atto che l'uomo faccia in vista di una salvezza è solo un atto di presunzione, di egoismo, perché tutto è nelle mani, solamente nelle mani di Dio, cioè nelle mani di Amida. L'uomo non può nulla, zettai nai. Quindi qualsiasi cosa che un uomo possa fare è solo e solamente un porre se stesso prima di Buddha. L'unica via è una resa totale alla Buddhità e alla luce di Amida, una luce che non conosce ostacoli, è un atto di resa. Pensate, prima diceva anche il sognare della propria salvezza, chiedere la propria salvezza, lo scrive, vuol dire essere lontani dalla propria salvezza, perché c'è un rischio di egoismo, io voglio la mia salvezza. Anche la rinuncia a cercare la propria salvezza è una via vera di salvezza. E quando poi parla della terra pura, e lui era un abilista, quindi era abituato a queste immagini, dice: la terra pura non esiste, non è il fine ultimo, la terra pura è solo un mezzo, vi cito, ci porta verso la salvezza, non è la salvezza. Al centro di tutto non vi è origine né estinzione, non vi è permanenza né impermanenza, non vi è unità e nemmeno diversità, non vi è Buddha. E non vi è il mondo, non vi è l'inferno, non vi è nemmeno la terra pura. Solo quando anche questa illusione è caduta, allora c'è l'autentica liberazione. Forse ecco, solo questo abbandono del paradiso è la via verso la gloria, secondo Shinran. Addirittura lui sente in qualsiasi tentazione, lui li prende in giro e dice: va bene, siete monaci, e sente il narcisismo che c'è in questa ricerca di santità, e glielo dice: vi ha già perduto un cattivo e migliore di voi, perché il cattivo troverà un momento nella sua vita in cui, come quel guerriero che va di fronte alla morte se la vede davanti, ma troverà un momento in cui dirà: io sono nulla, sono un malvagio, non merito nemmeno la salvezza. Questo è il momento, secondo lui, in cui Amida veramente lo salva. E il Nembutsu, Amida nel Sugavati ha scritto: se con fede pura pronuncerai almeno una volta solo il mio nome. Come la mettiamo? Questo era un problema. Lui mi avvio alla conclusione, lui ha un'intuizione stupenda, bellissima. Lui dice: è un processo di totale annullamento. Dirà le stesse parole che dirà Dogen, Shinjin Datsurago: lascia cadere il tuo io, fai silenzio in te. E in questo silenzio, in questo morire a sé, ecco che sgorga spontanea la pronuncia del nome, Namo Amida Buddha. Ma lui la interpreta come la voce del fedele che sente, parla, ma chi parla è la voce di Amida in lui, non è la sua voce, è la voce di Amida che parla in lui. Quindi è proprio perché lui è morto a se stesso che scopre che Amida era già da sempre in lui, era la sua luce che finalmente è riuscito a liberare. Lui era già salvo, solo che il suo io e la sua illusione si frapponeva. E c'è la stessa voce che la sua voce diventa una voce di ringraziamento, non di preghiera, non di richiesta, di ringraziamento. Quindi unisce questa pensing run, questa commistione di linguaggi, questo unisono di linguaggi fra la voce della compassione dell'assoluto e la voce di un'umiltà che si riconosce nulla. Questa, secondo Shinran, è il vero linguaggio dell'assoluto, e questo lo rende un grande padre spirituale che parla anche alla modernità. Grazie.
L'applauso sì, indica il gradimento, lo ringrazio personalmente perché ha risolto un problema che mi sono sempre posta, che era quello del buon ladrone sulla croce. Il finale mi è piaciuto moltissimo.